terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera e benvenuti a questo tentativo di semplificazione, cioè di semplificare qualche cosa che in realtà è molto complicato, molto complesso, molto difficile da vivere, qualche cosa di difficile nella realtà che noi cerchiamo nella mente di rendere semplice, appunto di semplificarlo, magari abusivamente. Qual è la domanda che cerchiamo di semplificare oggi? È come faccio a sapere se sono veramente innamorato? È una domanda che molti si pongono, perché la varietà dei sentimenti che proviamo è tanta quante sono le persone che possiamo trovarci ad incontrare. Ogni persona crea in noi reazioni diverse, in dipendenza della sua personalità, come reagisce con la nostra, delle situazioni in cui la conosciamo. E spesso, sia persone nuove a questo, persone molto giovani, dalle prime armi, sia persone invece anche vecchi lupi dei sentimenti, in realtà in certi momenti si domandano: ma io di questa persona sono veramente innamorato? È il caso che investa su questa persona? Quello che provo giustifica, insomma, che io cambi un pochino certi stili di vita, faccia un viaggio con lei? Insomma, il problema che cerchiamo di risolvere è: come faccio a sapere se sono innamorato? E naturalmente ci vorrebbe una definizione di che cosa voglia dire essere innamorati. E questa definizione è difficilissima da dare, allora noi ora gli sostituiamo un'altra formulazione. In fondo quello che ci interessa sapere quando ci domandiamo se siamo innamorati è: provo per questa persona veramente il massimo che è possibile provare? Questa persona coinvolge tutto di me, mi smuove veramente, oppure in realtà è solo che ho un po' voglia di provare dei sentimenti, allora stancamente vado avanti? Insomma, quello che ci vuole è un test per capire se quello che io sto provando per una persona è veramente il massimo che umanamente può capitare di provare dal punto di vista sentimentale, se il mio coinvolgimento è veramente un coinvolgimento massimo. Ebbene, ci proveremo mediante tre test. Allora, proviamo a semplificare il problema dell'innamoramento, e cioè a capire se uno è innamorato o no, mediante tre test. Primo test, il test delle Maldive e dello Scantinato. Come faccio a sapere se sono completamente innamorato di una persona? Se questo accade, se è vero che sono completamente innamorato, allora non importa che cosa, non importa dove, non importa come, non importa quando, con quella persona, per me sarà meglio, più desiderabile, che non importa cosa, non importa come, non importa dove, non importa quando, senza quella persona. Preferirò sempre stare con quella persona, non importa a che condizioni. Esempio, se mi dicono: vuoi andare alle Maldive senza questa persona? Oppure vuoi passare lo stesso periodo di tempo, non so, un bel weekend lungo, una settimana, in uno scantinato sporco, puzzolente, polveroso, buio, in una posizione complessivamente molto scomoda, ma con questa persona? Bene, ognuno di noi, se è stato innamorato, sa che in quel momento preferisce stare nello scantinato puzzolente e sporco e scomodo e buio, dove tutto sarebbe noia, se c'è quella persona, piuttosto perfino che andare alle Maldive senza di lei o senza di lui. Cioè, la presenza dell'altro è un elemento di riscatto totale, è un po' come nella matematica l'elemento assorbente di una operazione, e cioè che quali che siano gli altri elementi coinvolti nell'operazione, il risultato finisce per essere sempre lo stesso, determinato in maniera totale, decisiva, da quell'elemento. Non so quale che sia uno dei due moltiplicandi, nella moltiplicazione, se lo moltiplico per zero, il risultato è sempre zero, cioè zero vince sempre nella moltiplicazione, riconduce tutto a sé. Bene, la persona di cui siamo innamorati riconduce tutto a sé, e quindi moltiplicare le Maldive per non importa quale compagnia darà un risultato positivo quanto si vuole, ma tanto il risultato di scantinato schifoso moltiplicato per quella persona sarà decisiva quella persona, e il risultato sarà comunque maggiore delle Maldive. Tendenzialmente si potrebbe dire: quella persona vale infinito, allora qualunque cosa io moltiplichi per infinito, per quanto piccola, il risultato sarà comunque infinito, mentre le Maldive sono meravigliose, ma è un numero magari molto alto, ma pur sempre un numero finito, che moltiplicato per un valore finito, limitato come può essere qualunque altra persona salvo quella, mi darà un numero molto alto, un gradimento molto alto, splendido andare alle Maldive con un mio amico, ma non splendido quanto stare in uno scantinato buio con la persona che vale infinito. Questo test fa rendersi conto di una cosa, che nell'innamoramento una persona diventa assoluta, diventa non più relativa, diventa così grande che tutto il resto non conta, e tutto dipende da lei piuttosto che lei dipendere dal resto, piuttosto che il gradimento di lei dipendere dal resto. È la variabile indipendente. è cioè la prova che anche istintivamente in noi si determinano dei processi per cui le persone contano più delle cose. Ha voglia a mettere Maldive, ma potrebbero essere le Seychelles, potrebbe essere il Denali National Park in Alaska, a seconda dei gusti, o la meravigliosa, il meraviglioso bacino della Lena in Siberia, o quello che volete. Non c'è niente di assoluto nella realtà concreta, materiale, ma nelle persone può esserci qualcosa di assoluto, che batte tutto, che vince tutto, che si impone su tutto. Ora, questo radicamento nell'istinto, perché l'innamoramento è qualcosa che avviene d'istinto, senza che noi lo programmiamo, senza che noi ci sforziamo che avvenga, questo radicamento nell'istinto di questo fatto, del fatto che le persone possono essere l'assoluto, possono contare più di tutto il resto, trova una conferma nel pensiero di alcuni filosofi, e però vorrei anche dire ne costituisce una conferma. Immanuel Kant, nella Critica della ragion pratica, che ha pubblicato nel 1788, aveva formulato il cosiddetto imperativo categorico, che è uno dei pilastri dell'etica filosofica, cioè del modo in cui filosoficamente noi concepiamo l'etica, ovvero la morale, i principi del comportamento. E in una delle sue formulazioni l'imperativo categorico dice così: agisci in modo da trattare l'umanità, cioè gli altri, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro uomo, sempre come fine e mai come semplice mezzo. Quest'idea dell'uomo come fine naturalmente è stata ripresa da moltissimi, tra l'altro tale e quale, l'uomo come fine, è il titolo di un bel libro di saggi di Alberto Moravia. Ecco, allora, Kant dice, è un imperativo morale imprescindibile trattare l'altro come fine e non come mezzo. Questa è una teoria di Kant e la si potrebbe discutere, certamente molte ideologie si sono regolate diversamente. Bene, vedremo tra poco che queste ideologie forse non tenevano conto dell'innamoramento. Dicevamo dunque che certe ideologie che hanno strumentalizzato l'uomo, poniamo, non so, il nazismo o il socialismo, il bieco socialismo repressivo delle repubbliche sovietiche, forse non tenevano conto dell'innamoramento, cioè hanno deciso che l'uomo non era un fine ma era un mezzo per perseguire certi scopi ulteriori che erano al di là di lui. Per così dire, hanno dato torto a tutti quelli come Kant che pensavano che l'uomo andasse trattato come fine. Ora, l'innamoramento è quel processo che sembra dare ragione a Kant, perché sembra dire, guarda che tu puoi pensare tutto quello che vuoi con i tuoi ragionamenti, ma dentro di te è radicato il fatto che l'altro è un fine, cioè l'altro è un assoluto, è qualcosa che non è mai strumentale ad altro. Ovvero, l'amico può anche essere uno che serve a godersi le Maldive, ma la persona di cui sei innamorato non serve a godersi le Maldive, tutto converge su di lei o su di lui, tutto serve a lui, al punto che anche uno scantinato va benissimo perché il fine è radicato nella persona. Ciò detto, avevamo promesso tre test, ne abbiamo detto soltanto uno, quello delle Maldive e dello scantinato. Qual è il secondo test che vogliamo proporre? Anche qui dall'esperienza comune. Normalmente, quando siamo davvero innamorati, succede che al risveglio la prima cosa a cui pensiamo è quella persona. Non è solo la prima persona a cui pensiamo, è proprio la prima cosa a cui pensiamo. Non importa se quel giorno abbiamo un impegno importantissimo, gravoso, terrorizzante, ci svegliamo col pensiero di quella persona. Detta così, sembra semplice, potrebbero essere tutti quanti d'accordo, sì è vero, sei il mio primo pensiero, c'è anche un po' di letteratura poetica in cui appunto quest'idea del primo pensiero del mattino è collegata all'amore. Ma le cose non stanno in maniera così semplice. Noi stiamo cercando di semplificare, ma questa volta complichiamole un pochino. Non è semplicemente che quella persona è la prima cosa a cui pensiamo quando ci svegliamo. Più sottilmente, quella persona, o meglio il pensiero di quella persona, ci sveglia. Cioè fa sì che noi ci svegliamo perché il pensiero di lei sta premendo in qualche modo dentro di noi. È per questo che è il primo pensiero al risveglio. Anzi, direi è ovvio che la prima cosa a cui pensiamo al risveglio, visto che la mente non cessa del tutto di pensare, non sarà un pensiero iniziato proprio al momento del risveglio, sarà il pensiero in cui eravamo fino a un momento prima di svegliarci e in cui naturalmente permaniamo anche nel momento in cui ci svegliamo. Questo fatto, che sembra banale, però apre un'ulteriore consapevolezza. Perché noi al risveglio pensiamo a quella persona? O in generale, perché noi al risveglio pensiamo a una certa cosa? Beh, perché la mente, che è già attiva durante il sonno, tanto è vero che i sogni sono pensieri estremamente significativi e sono stati usati a partire da Freud e in tutta la psicanalisi per capire cosa uno pensa davvero. Bene, se noi mentre dormiamo pensiamo, è presumibile che pensiamo soprattutto alle cose che sono per noi più importanti. Cosa succede? Quando è che il pensiero che noi pensiamo una cosa al risveglio, succede quando la stavamo già pensando, ma in particolare succede quando quel pensiero che stavamo pensando, non contento di essere pensato nella semiconsapevolezza del sonno, vuole essere pensato con tutte le nostre forze, con tutti i nostri sentimenti, preme, vuole occupare più spazio, vuole avere più energia. E allora cosa fa? Dice a noi, alla nostra coscienza, svegliati e pensami meglio, pensami di più, pensami con più forza. Vuole essere pensato più intensamente, più completamente. Corollario di cui si ha effettivamente l'esperienza, quando si è molto innamorati ci si sveglia un po' prima. Cioè non ci si sveglia naturalmente per la sveglia, perché si è dormito abbastanza, ma veniamo svegliati. Da chi? Dal pensiero di lei, dal pensiero di lui. Questo pensiero preme così tanto, quando siamo veramente innamorati, che ci obbliga a svegliarci perché vuole essere pensato con tutti i sentimenti. Veniamo allora al terzo test. Il primo era quello delle Maldive, il secondo era quello del primo pensiero quando ci svegliamo, e abbiamo visto che in realtà è il pensiero che ci sveglia, che ci vuole svegli per essere pensato. Il terzo test è lo squillo del telefono. Tutti ne abbiamo fatto esperienza, credo, ora facciamoci un attimo mente locale. Quando squilla il telefono, se siamo innamorati pensiamo a quella persona. Non è solo che desideriamo che quella persona ci stia chiamando, certo è anche questo, ma a monte di questo, prima ancora di questo, senza bisogno che sia proprio questo, ci viene in mente quella persona. Perché ci viene in mente quella persona? Semplice, perché la situazione in cui squilla il telefono è una tipica situazione nella quale c'è la certezza che c'è qualcuno, e cioè c'è qualcuno che sta componendo il numero, altrimenti non potrebbe esserci la chiamata. Senza una persona chiamante non può esserci la chiamata. Al tempo stesso, questa persona che certamente c'è è ignota, cioè non è dato sapere chi sia. Si intende che quando ci appare il numero sul cellulare invece è nota. Però il test riguarda quando si sente lo squillo, si sente la vibrazione o quel che sia, e ancora non si è visto chi è. Bene, se siamo veramente innamorati succede che al palesarsi di una persona causante una chiamata che ancora non si sa chi è, infallibilmente ci viene in mente la persona di cui siamo innamorati. Anche qui, questa prima formulazione del test è abbastanza banale, tutti ne siamo convinti. Però quando siamo veramente innamorati la cosa si spinge oltre, ovvero è ovvio che se squilla il nostro telefono ci verrà in mente la persona amata, questo non deve in nessun modo stupire. Ma le cose non si limitano a questo, molto spesso a squillare può essere il telefono di un altro, di un'altra persona, oppure può essere il telefono di un luogo dove ci troviamo, e può essere un luogo dove non esiste un buon motivo per ritenere che la persona di cui siamo innamorati chiami. Ecco, la cosa interessante è che anche in quel caso, penso che molti ne abbiano fatto esperienza di chi in questo momento ci ascolta, anche in quel caso è probabile, è possibile che ci venga in mente la persona amata. Esempio, io mi trovo dal fioraio per strada a alcuni isolati da casa mia, squilla il telefono nel casottino del fioraio, ecco, non c'è affatto qualcosa di strano che mi venga in mente la persona di cui sono innamorato. E naturalmente non è possibile che questa persona stia chiamando il fioraio, o meglio, è estremamente improbabile. Ebbene, la mia voglia di identificare questo ignoto che sta chiamando con la persona per eccellenza, l'assoluto delle persone, può essere tale che io sono indotto a immaginare comunque che si tratti di lei. E allora cosa succede? Che nella mia mente, con la rapidità che è propria dei processi mentali e cerebrali, si possono determinare tutte quelle ipotesi che giustificherebbero la sua chiamata dal fioraio. Esempio. Mi viene in mente che potrebbe aver chiamato a casa mia, potrebbero avergli detto che sono dal fioraio e potrebbe aver cercato sul web, sulle pagine gialle, non importa su cosa, qual è il fioraio più vicino. E quindi potrebbe essere lei che mi chiama perché mi cerca. Però mi è capitato di fare associazioni ancora più strane, e cioè immaginare una coincidenza. Per esempio, ha lo stesso fioraio, vuole ordinare dei fiori per mandarli non importa a chi, magari sperabilmente proprio a me, e allora squilla il telefono e, oh meraviglia, se il cliente del fioraio che adesso sta chiamando fosse proprio lei. Ecco, questo tipo di associazioni dissennate dal punto di vista probabilistico, ingenue, che non si producono mai nei casi normali, si possono produrre quando siamo innamorati. Ancora una volta la riprova che l'innamoramento scardina i percorsi normali, perché porta qualcuno a diventare l'assoluto, a risultare fuori dagli schemi, fuori dalle quantità normali, dalle proporzioni usuali. Quindi il terzo test è il test di quando squilla il telefono, perfino di quando squilla il telefono dal fioraio. Allora, abbiamo visto questi tre test per sapere se uno è veramente innamorato, cioè se prova l'assoluto, se prova il massimo che è possibile provare per una persona. Il primo era il test delle Maldive versus lo scantinato, Maldive e scantinato. Il secondo è qual è il primo pensiero quando ti svegli, che significa in realtà qual è il pensiero che ti sveglia. Il terzo era lo squillo del telefono anche in luogo neutrale o dove sarebbe assurdo che si trattasse di lui o di lei. E in tutti e tre i casi si è visto abbastanza bene che questi comportamenti che abbiamo, inconsapevoli, o meglio, non voluti, diventano consapevoli nel momento in cui ci riflettiamo sopra. Tutti e tre confermano che quello che è avvenuto è che noi di questa persona abbiamo fatto l'assoluto. In realtà si potrebbe vedere le cose in un'altra maniera, e cioè non solo di questa persona noi abbiamo fatto l'assoluto, ma in qualche modo noi questa persona l'abbiamo portata a identificarsi con noi stessi. Ovvero non c'è più una separazione tra il modo in cui noi percepiamo questa persona e il modo in cui percepiamo noi. Normalmente noi percepiamo noi stessi come centrali, come lo scopo per cui viviamo, come ciò a cui riconduciamo il motivo delle nostre azioni. E, purtroppo, bisogna ammetterlo, gli altri sono un po' più accessori. Probabilmente è qualcosa che è radicato nel nostro istinto animale. Noi dobbiamo conservarci in vita perché la specie progredisca, eccetera, eccetera. E quindi non ce ne possiamo nemmeno fare una colpa. L'egocentrismo, l'essere centrati su se stessi, è qualcosa di, se non lodevole, perlomeno perdonabile e comunque normale. Ecco, quando siamo veramente innamorati, la persona di cui siamo innamorati diventa altrettanto importante, altrettanto centrale, altrettanto decisiva quanto lo siamo noi stessi. E in questa chiave si può vedere tutto quello che abbiamo detto fino adesso. In questa stessa chiave si può vedere un seguito di questo discorso sull'innamoramento che non riguarda più i test e che potrebbe essere considerato al limite un quarto test, ma che non vorrei formulare come tale. Ed è questo, l'esperienza che le parole dell'amore sono inesauribili. Possiamo stufarci di parlare con chiunque. Possiamo trovare esaurito qualsiasi argomento con non importa quale persona. Ma quando parliamo con la persona di cui siamo innamorati, non succede mai, cioè non ci stanchiamo mai, e può capitare di parlare per un intero pomeriggio senza aver parlato apparentemente di niente. Ecco, questa è la cosa interessante. Un po' come lo scantinato, che diventa divino perché c'è quella persona, anche il nessun argomento, l'argomento che sarebbe privo di interesse con chiunque altro, diventa un argomento interessante, o comunque diventa qualche cosa nella cui compagnia, nella compagnia di quell'argomento, stiamo bene, a oltranza, all'infinito. Può durare un pomeriggio, possiamo riprendere la stessa conversazione il giorno dopo, e sempre senza sapere bene di che cosa stiamo parlando, il tempo passa meravigliosamente, passa velocissimo e ci sembra sempre che ne valga la pena. Bene, perché accade questo? Accade perché la realtà, che è l'oggetto di cui noi pur sempre parliamo, è quello che si dice continua. Questo è un concetto della fisica. È continua nel senso che non ha vuoti, non ha buchi, è fatta di infinite cose, e cioè è inesauribile. Se noi vogliamo parlare di una realtà anche molto piccola, non so, un palmo di terra, in realtà se lo vogliamo descrivere in maniera completa potrebbero volerci migliaia di anni, perché se si entra abbastanza nel dettaglio c'è sempre ancora qualche cosa da dire. E l'impressione che gli argomenti si esauriscano dipende da che cosa? Dipende dal fatto che di niente ci importa veramente tanto. E allora quando parliamo normalmente per descrivere una realtà, non so, lo spettacolo che abbiamo visto al teatro oppure la casa che abbiamo in animo di comprare, noi omettiamo moltissime cose e ci interessiamo, rendiamo esplicite solo le cose che ci importano veramente, le cose veramente importanti, quelle che contano. Bene, questo quando parliamo con persone qualsiasi, cioè con tutte le persone. Omettiamo qualche cosa, ci interessiamo alla realtà per sommi capi, ci occupiamo delle nervature significative, ma non di tutto. Diverso è quando parliamo con la persona amata, come vedremo fra poco. Abbiamo detto che la realtà, pur essendo continua, normalmente è oggetto di descrizione da parte nostra in maniera discontinua. Cioè, parlando di uno spettacolo teatrale, noi commentiamo le cose principali. Parlando di una casa, commentiamo le cose principali. E la persona che parla con noi fa lo stesso. E così di un giardino, di un viaggio che abbiamo fatto. Anche, per esempio, di una esperienza vissuta insieme, ne rievochiamo le cose principali. E quindi un argomento a un certo punto si esaurisce. Invece le parole dell'amore, come abbiamo detto, sono inesauribili, cioè possiamo parlare del giorno che ci siamo conosciuti con la persona di cui siamo innamorati per ore e ore e troviamo sempre ancora qualche cosa che vale la pena, perché appunto la realtà è continua e per esempio il giorno in cui ci siamo conosciuti gli atti, le parole, le espressioni che ciascuno di noi ha preso sono in un numero elevatissimo. Bene, se invece di essere questa persona fosse una persona che ci interessa meno, noi tutta quell'intera mattinata la ricorderemo perché a un certo punto uno dei due è inciampato e ha battuto il ginocchio per terra, perché abbiamo comprato una mozzarella di bufala particolarmente buona fermandoci a un certo alimentari e perché poi naturalmente alla fine siamo montati in macchina e siamo andati insieme al Gianicolo a guardare il panorama. E queste tre cose sarebbero la mattinata. Con la persona di cui siamo innamorati invece conta tutto. Per esempio, possiamo essere curiosi di sapere perché ha scelto la parola disgusto e non la parola disprezzo per menzionare una persona che gli stava antipatica. Veramente a noi interessa, e ci ricordiamo che ha detto disgusto e non disprezzo, perché quella persona, essendo l'assoluto, anche un così minimo dettaglio diventa importante. Oppure possiamo domandarci: ma senti, quando io ho starnutito, tu hai sorriso, mi ricordo che hai sorriso. Ma hai sorriso perché ero buffo o perché ti facevo tenerezza? Ecco, queste distinzioni così sottili sono appunto la continuità del reale. Nella realtà c'è un trapasso minimale, finissimo, tra fare tenerezza, e quindi provare tenerezza, provare invece compassione, provare un senso di comico, provare un senso di umoristico. Le parole non bastano per descrivere la varietà dei sentimenti che si possono provare. Allora, se io ho visto che l'altro ha sorriso, potrebbe essere anche 15 giorni fa, io me lo ricordo ancora, e mi interessa veramente sapere se ha più provato nei miei confronti un senso di tenerezza o una ilarità per il modo in cui avevo starnutito. Perché mi interessa? Di nessuno mi interesserebbe. Chi se ne frega se uno ha provato ilarità o tenerezza per me? Salvo che si tratti quella persona. Ancora una volta, quella persona vale infinito e quindi mi può interessare rivangare, rievocare tutto nei minimi dettagli. Allora ecco che vorrò sapere: ma quando mi hai mandato quel messaggio in cui dicevi che eri occupata, eri veramente occupata oppure stavi cercando di fare la preziosa? E se stavi cercando di fare la preziosa, è perché io nel messaggio precedente avevo cercato di fare il prezioso, oppure perché davvero volevi fare la preziosa, oppure perché davvero in quel momento non ti importava di me e poi piano piano hai cambiato e sono diventato più importante? Ecco, tutte queste minuzie non ci interessano con nessuno, invece ci interessano con la persona amata, al solito, perché sono numeri piccoli, cose che contano poco, ma moltiplicate per infinito, moltiplicate per la persona amata, che è infinito, contano. E allora si può parlare all'infinito anche di niente, perché ogni niente, se è riferito alla persona amata, conta tutto. Mi interessa di più sapere il perché di una parola scelta in un messaggino della persona amata che, non so, conoscere questioni fondamentali nella vita di un'altra persona. Quindi qualsiasi argomento diventa continuo, non è più fatto di poche nervature fondamentali, non ho più bisogno di parlare per sommi capi delle cose, posso parlare di ciascuna cosa fino nei minimi dettagli, a esaurimento di quei minimi dettagli, cioè all'infinito, perché i minimi dettagli sono infiniti. Perché con quella persona non mi interessa soltanto una parte di ciò che pensa, ma tutto ciò che pensa. Non mi interessa solo una parte di ciò che conosce, ma tutto ciò che conosce. Con lei voglio mettere in comune tutto ciò che penso, perché in realtà io voglio che lei sia me. Abbiamo detto, è l'assoluto, cioè me stesso. Io voglio coincidere con quella persona, sento il desiderio che quella persona sia me. E allora le parole dell'amore sono inesauribili. Ecco, siamo dunque alla conclusione di questo tentativo di schematizzare, semplificare un po' abusivamente, un po' arbitrariamente l'innamoramento. Abbiamo visto che l'innamoramento in sostanza è l'eguagliare l'altro all'assoluto, dargli un valore infinito e quindi in definitiva volere che l'altro venga a coincidere con me, che sono il centro della mia esistenza e della mia esperienza. In questo senso il test delle Maldive e dello Scantinato, il test del primo pensiero che mi sveglia, il test del squillo del telefono, dicono l'altro è l'assoluto. E invece il test del fatto che le parole dell'amore sono inesauribili, del fatto che non ci si stanca mai di parlare con la persona amata, anche se si sta parlando di niente, è la dimostrazione che la persona amata è come se fosse io stesso. Con questo concludiamo per oggi e ci diamo appuntamento a domani.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.